Eccoci, allora, come annunciato in diretta con un compagno che sentiamo che si trova a Brindisi e lo salutiamo. Ciao, come va?
Ciao, bene.
Bene, questo già.
Da un mese, ma bene.
Dovresti parlare un po' più vicino al microfono.
Sì, bene, mi sentite meglio adesso?
Insomma, non puoi migliorare, no.
E ho messo la viva voce perché sento poco, quindi.
Ah, ho capito. Allora è quello, sì, sicuramente. Beh, con te qui ci siamo resi conto, non so se è anche la tua impressione, che si parla moltissimo di quello che succede al nord, sia dal punto di vista sanitario, sia per il discorso del lavoro, la ripresa del lavoro, la situazione delle fabbriche, case, insomma, di tutto. Comprensibilmente, perché il grosso dell'epidemia è là, ma si parla pochissimo, quasi niente, di ciò che succede al sud, e in particolare anche una regione come la Puglia, dove insomma, ci sono state, per esempio, tutta la questione dell'improvviso rientro dal nord, no? Che Emiliano è arrivato a dire non tornate giù, guai a voi se tornate giù, eccetera eccetera. Insomma, volevamo un po' da te, se ci riesci, un quadro generale della situazione.
Allora, noi abbiamo un po', ci siamo riuniti via Zoom, magari ora si dice, questi mezzi tecnologici che ci permettono di parlare un po' tutti insieme. Niente, la situazione è abbastanza drammatica, soprattutto negli ospedali, che sono un luogo da cui appunto riprodurre il contagio in maniera sostenuta. E quindi, al netto di questo, certamente le misure sono uguali un po' tutta Italia, le limitazioni sono uguali, quindi non c'è nessuna differenza. Fin dal primo giorno, però, con Ecobas abbiamo denunciato che il mondo del lavoro era il meno tutelato, e stiamo lavorando con Ecobas, come compagno in generale delle associazioni, dei movimenti, proprio su questi nodi, appunto, che sono importanti. A noi non è fondamentale, certamente solo con le proteste, solo con mezze rivolte nei luoghi di lavoro si è riusciti un attimino a passare qualcuno, certe persone appunto si sono ribellate. Certamente CGL e CISL e UIL non hanno fatto molto per aiutarci in questo senso, con quegli accordi fasulli che hanno realizzato nel corso di queste settimane. Quindi una situazione degli ospedali quindi estremamente difficile, il mondo del lavoro che siamo appunto dappertutto, da Natuzzi all'Isola, dappertutto, a Brindisi, settore aeronautico, ma dalle più piccole alle più grandi situazioni si chiamano per essere difese, per essere protette. Basti pensare ad una ditta ultima che si sono iscritti a noi, di persone, di donne che vanno a lavorare negli uffici postali, che non hanno ricevuto nessun dispositivo di protezione. Quindi siamo veramente in una situazione difficile. Poi voglio dire, delle limitazioni, tutto, forse questa mia è un po', come si può dire, ingigantita dal punto di vista mediatico, ma che certamente trova delle falle in un sistema. Noi appunto lottammo contro quel sistema sanitario che tagliava gli ospedali senza costruire un'alternativa, ma che si è ripetuta con Vendola, che si è ripetuta con Emiliano, e le lobby all'interno della sanità, i padroncini della sanità pubblica e privata continuano a condannarci ad un diritto alla salute che certamente non è dei migliori. Quindi è una situazione veramente difficile che ci troviamo ad affrontare, ma soprattutto se non si muore di coronavirus si muore anche di fame. Cioè, noi riceviamo le telefonate disperate di persone, appunto c'è tutto quel sommerso che al sud pesa di più oggettivamente, certamente sono persone che rimangono a casa senza avere un euro, quindi il problema del reddito per tutti è certamente qualcosa non solo da agitare, ma da casa possiamo fare poco, questo è vero, altrimenti queste denunce per assembramento ci arriverebbero per primi. E quindi è una situazione nel sociale che continua a disgregarsi, perché ci sono anche degli atti individuali, no, ce n'è stato uno a Brindisi che sotto il comune ha curato le macchine di una società in auto del comune e minacciato il sindaco gridando, cioè voglio dire, gesti inconsulti che certamente sono un segnale preoccupante di questa situazione.
Ecco, ma in particolare tu facevi cenno, cominciamo dal settore sanità. A me risulta, se correggimi se sbaglio, che per esempio è molto forte l'incidenza della sanità privata, lì non ricordo come si chiama, ma c'è proprio un imprenditore, chiamiamolo così, pugliese, che ha...
po' di anni fa, Cavallari.
Cavallari, che c'è una bella catena di cliniche, insomma.
Con le case di cura riunite.
Ecco, da questo punto di vista...
La sanità privata, quello che è la Cavallari, sono sicuro che tu stessi facendo riferimento a un polo della sanità privata con oltre 10.000 addetti nella sola Bari, ma ha continuato, sono continuati i pezzi di smantellamento della sanità pubblica verso la sanità privata, e oggi ci troviamo a essere, oltre che eravamo già in deficit di alcuni mezzi, alcune strutture, di alcune apparecchiature, con lo spostamento verso il privato, che sono subito comparti per fare i tamponi a pagamento, sono subito comparti un po' dappertutto per sostituirsi a pagamento alla sanità pubblica. Quindi una brutta gatta da pelare. Basti pensare anche a quello che voleva fare Vendola con la cittadella della Carità a Sarto, centinaia di milioni per la sanità religiosa, gestita dai religiosi. Cioè, un bello tipo, comunque un depauperamento della sanità pugliese grave nel corso degli anni.
Ecco, ma questo anni, secondo te sta bene, cioè che viene fuori a livello di informazione, lo sappiamo, non succede, perché c'è un'omertà, ce lo dicevamo fra noi, insomma c'è un'omertà, c'è un muro proprio che è difficile sfondare sugli organi di informazione, proprio di focalizzare il ragionamento su questi decenni, diciamo pure, di attacco continuo alla sanità pubblica. Ma a livello di persone, questo elemento comincia, insomma, questo ragionamento comincia a venire fuori secondo te?
Ma sicuramente, perché discutendo a distanza con chiunque, il tema della sanità con i suoi tagli viene avanti prepotentemente. Ma dobbiamo anche dire un po' quello che abbiamo letto, un po' quello che abbiamo visto, è che non si può dire che eravamo assolutamente impreparati, potevamo essere preparati molto meglio, ma che certamente non hanno voluto affrontare nei termini giusti una emergenza che si presentava già alla porta da diversi mesi. Quindi il problema è come ti organizzi all'interno della sanità. Certamente questa sanità ha fallito profondamente e ha bisogno di essere rifondata. Basti pensare che per l'organizzazione, è un esempio che per me è stato importante, quello di Emergency a Milano, che è stato chiamato appunto lì negli ospedali ad organizzare sulla base delle loro esperienze di Ebola e quant'altro un po' i reparti in cui un malato andava in giro per l'ospedale, che continua ad andare in giro per l'ospedale dappertutto, e quindi contagia e viene contagiato, ecco. Quindi noi abbiamo una situazione non solo da annullare, ma da rifondare dalle sue fondamenta, perché altrimenti non ne usciamo. Perché emergenze come queste, vere o false che siano, in parte o totalmente, eccetera eccetera, meritano un'attenzione da parte nostra, perché ha portato ad una società appunto in cui qualcuno ci impone di non uscire da casa, di non fare questo, di non fare quest'altro, mentre quello che gli interessa, loro premono, perché stanno premendo Confindustria e altri affinché ci sia il rilancio delle opere pubbliche, che il nuovo piano di rilancio dell'economia sia basato soprattutto su queste opere grandi e inutili. Quindi noi stiamo appunto soffrendo per questo tipo di situazioni, e proviamo a immaginare che la fase 2, la posta in gioco è certamente quella legata alla ripresa del lavoro.
Ecco, da sto punto di vista che cosa vi risulta? Cioè, questo discorso che si è tradotto nell'affidamento ai prefetti se decidere o meno la gravità di una situazione lavorativa e quindi la continuazione o meno dell'attività del lavoro, fatte salve, no, le famose industrie strategiche essenziali e così
via. I prefetti che noi abbiamo denunciato fin dal primo momento come appunto irresponsabili, che avrebbero dovuto gestire questo tipo di situazione e che non hanno fatto, non si sono mossi per nulla. Un solo esempio: due fabbriche del settore aeronautico dello stesso gruppo, ad una viene concessa di continuare a lavorare, ad un'altra no. Cioè, quindi questo è un elemento di contraddizione la più visibile, ma non si riesce a capire, soltanto, come si può dire, uno strumento da dire all'opinione pubblica, da rappresentare all'opinione pubblica, nient'altro che quello, voglio dire, niente di, ma non c'è un reale contenimento del problema. L'esempio di Brescia e di Bergamo, voglio dire, della diffusione a menadito del contagio, se lo racconta per bene, voglio dire.
Certo.
Stiamo parlando di un paese che non ha le mascherine. Io vado in giro ancora con questa mascherina di stoffa, che è quella di fortuna che ha fatto un'amica di mia moglie, di Rosa, ma nient'altro, voglio dire, cioè non si trova una mascherina, non si trova niente, si riesce a trovare di contrabbando, voglio dire, ma forse rubate da qualche altra parte, non lo so.
Senti, e sempre per quanto riguarda, poi dopo passiamo magari al discorso anche dei controlli per capire come vengono esercitati, ma sempre per restare al settore del lavoro, diciamo, ci sono stati contagi riscontrati e confermati nelle situazioni lavorative? Io so solo di un caso o due all'Ilva, ma poi non ho saputo altro.
Guarda, è primo il mio giudizio, certamente un giudizio non certamente esaustivo. Quello che noi abbiamo potuto vedere, soprattutto negli ospedali,
l'ospedale,
contagio per i lavoratori degli ospedali, questo è quello che maggiormente è venuto avanti in maniera clamorosa, voglio dire.
Quindi si conferma questo aspetto, proprio che l'ospedale è proprio un fattore di rischio.
È il fattore di rischio, è il principale fattore di rischio, perché così è stato con Colonia, così è stato in tante altre parti, ma soprattutto è un luogo di riproduzione in cui tanta gente si addentra per diversi motivi e che ne riceve qualcosa, o dà o prende. Noi abbiamo fatto una proposta, ad esempio, per il pronto soccorso, faccio un esempio, abbiamo fatto un comunicato sul pronto soccorso dove se una persona arriva ma è asintomatica, poi passa e va nel reparto e quindi contagia medici, contagia infermieri, contagia ausiliari, e questo è, poi chiudi il reparto perché lo devi bonificare, lo devi sanificare e quant'altro. Mentre noi abbiamo proposto, così come dovrebbe avvenire normalmente, che chi arriva e che deve essere ricoverato sta da solo in una stanza, appunto, per un paio di giorni, per un paio di tamponi, una mini quarantena, e poi viene mandato nel reparto.
Nel reparto Covid.
Nel reparto Covid, se appunto è contagiato, nel reparto non Covid, se non lo è, voglio dire.
Certo.
Senti, uno può essere un esempio di un comunicato, di uno dei tanti. Noi questa mattina ne abbiamo prodotto un altro sul 118, cioè siamo, così come abbiamo visto in televisione, che c'è bisogno di inventarsi qualcosa, su dotazioni ridicole come calzari, che sono delle buste di plastica cucite e date come calzari di legge, diciamo, così come il buon senso dovrebbe prevedere. Cerchiamo un po' ancora, nonostante le denunce, nonostante le volte, noi facciamo almeno in media un comunicato al giorno dall'inizio di questa storia. Abbiamo fatto il primo comunicato, ricordo, il 10 marzo, in cui abbiamo scritto che il mondo del lavoro era il meno tutelato, e così poi in effetti si è dimostrato.
Senti, per quanto qui nelle altre regioni si registra un po' dappertutto un andamento, te ne chiedo conferma se anche in Puglia è così, cioè un rallentamento deciso, insomma, molto forte di tutte quelle che erano le prestazioni normali, diciamo così, tra virgolette, no?
Questo, su questo siamo anche intervenuti, perché non c'è solo un rallentamento, addirittura ci sono persone, abbiamo visto con la persone anziane che gli assistenti domiciliari a casa, con i malati di cancro che riducono fortemente la loro aspettativa di vita, non riuscendo
scusa, c'è un grande disturbo, non so da che cosa dipende.
C'è il vento, è uscito da casa per prendere un po' d'aria, rientro in una parte più riparata.
Sì, vai, vai.
E quindi noi abbiamo questo tipo di situazione.
Quindi anche lì, insomma, l'abbattimento delle prestazioni normali, chi ci aveva l'intervento,
dappertutto. Quindi ciò causa altre morti, sono danni collaterali che appunto vengono a essere, qualcuno dice, quasi naturali. Cioè, un malato di cancro riduce fortemente la sua aspettativa, chissà se si sarebbe salvato, e non vanno a curarsi perché devono prendere i mezzi, che a volte sono anziani e non hanno anche la possibilità fisica proprio di riuscire a sostenere un percorso in macchina, quindi avrebbero bisogno di un accompagnamento di personale oncologico che li potrebbe andare a prendere a casa. Cioè, un delirio. Cioè, in generale, persone che si devono ricoverare, persone, no, che hanno oggi un piccolo problema, vengono rinviate di mesi e mesi, e non si sa quale tipo di danno appunto a livello nazionale questo potrebbe, può produrre, sicuramente produrrà un danno alle persone interessate, e non sarà mai conteggiato.
Invece, dal punto di vista dei controlli, diciamo, i controlli per strada, se esci, eccetera, eccetera, com'è la situazione? C'è una certa flessibilità oppure no?
Su questo ti posso dire poco, perché
non esci.
Sto uscendo pochissimo, avendo avuto appunto un po' di problemi di salute anche io, quindi cerco di limitare al massimo e di fare quello che posso da casa. Ma certamente quello che si vede è un mezzo deserto, voglio dire, le persone sono attente, ognuno ha paura, poi sostanzialmente non è che sono attente perché sono teste di rapa, voglio dire, sono attente perché hanno paura, giustamente dal loro punto di vista.
Senti, rispetto agli interventi, no, cassa integrazione eccetera, noi verifichiamo che ci sono molti ritardi, cioè si parla di cassa integrazione ma poi questa cassa integrazione non arriva, per non parlare poi di chi ovviamente lavora in nero oppure ha contratti a tempo determinato che sono scaduti e quindi non ha tutele. Rispetto a questi interventi avete notizie?
Ma guarda, più che notizie, noi raccogliamo un po' le decisioni del governo, che parlano che la cassa integrazione sarà pagata nel più breve tempo possibile, ma su questo certamente noi verifichiamo dei forti ritardi, perché i nostri iscritti, certamente la prima domanda che ci hanno fatto è chi paga la cassa integrazione, se l'INPS o direttamente lo le anticipa l'azienda. Su questo noi cerchiamo, come si può dire, di premere sulle aziende affinché ci siano degli anticipi. Certamente quello che ti posso dire è che, ma anche da persone come le domestiche, no, che fanno i lavori casalinghi per conto, no, appunto delle famiglie, cioè, c'è una disperazione in giro incredibile, c'è una disperazione vera e propria in giro, di migliaia, tipo nella città nostra un po' di più di 80.000 abitanti, eravamo 100.000 negli anni 80, siamo appunto diventati, con i giovani che vanno sempre via, siamo diventati sugli 80.000. Cioè, c'è gente, tantissime persone che lavano le scale in nero, che puliscono le case, cioè qualsiasi tipo di attività appunto che non veniva, era in nero, certamente oggi è ferma, e quindi le persone che andavano al mare a lavorare, appunto a raccogliere, a pescare un po' di pesce, non è, cioè, non, niente più possibile, perché i controlli ti fermano, la gente ha paura di delle grosse multe a cui è sottoposta, quindi non si sposta assolutamente da casa.
Senti, se nell'agricoltura, qui adesso come hai visto c'è la retromarcia, vogliamo gli immigrati, dobbiamo regolarizzarli perché sennò qui l'agricoltura va a carte 48.
Quello fa parte dell'ipocrisia, no?
Sì, certo, ma voglio dire, la situazione in Puglia com'è da sto punto?
La situazione in Puglia è che certamente queste persone vivono ai margini e pagano, anche se non abbiamo ancora, non lo so, forse questa è una cosa che erano immunizzati, non si riesce a capire bene il perché, però sono pochissime le persone immigrate coinvolte, ma che vengono trascurate dal punto di vista sanitario e quant'altro, perché non hanno neanche le informazioni in proposito, è quello che ci siamo sforzati un po' di fare nel nostro piccolo, con piccoli documentini in più lingue, usando i social, usando un po' tutto per contattare amici e quant'altro che possano diffondere, appunto immigrati che possano replicare a loro amici, quindi piccoli lavori dal basso che cerchiamo di stimolare al massimo, ma sono pezzi di popolazione completamente trascurati, come senza casa, le famose no, vignette che dicono che addirittura sono stati multati, andate a casa, che ma io la casa non la tengo. È un po' situazioni paradossali che coinvolgono migliaia di immigrati che vivono nelle baraccopoli, che vivono dappertutto in condizioni pessime.
Avete notizie anche dalle carceri della Puglia su contagi,
sì,
proteste?
Proteste ce ne sono state un po' vari in modo particolare, Brindisi un po' contenuta, anche altre carceri lo stesso, ma a Brindisi è già verificato il primo caso di contagio da un detenuto che veniva da